Buongiorno e benvenuto o benvenuta in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono promuoversi in modo etico e consapevole nel mondo digitale. Io sono Simona Moliterno, sono una psicologa come te e voglio condividerti le mie esperienze e il mio viaggio personale nella comunicazione digitale, che spero ti aiuteranno a crescere e trovare la tua strada anche online. Siamo alla puntata numero 31 e oggi ti presento una vera professionista della comunicazione. Finalmente sono riuscita a invitarla e insieme abbiamo parlato tanto di comunicazione come nelle puntate precedenti, ma oggi abbiamo cercato di approfondire un aspetto che spesso viene molto frainteso o addirittura minimizzato. L'ho anticipato nel canale di Psicologi nella Rete, nel canale Telegram di Psicologi nella Rete nei giorni precedenti e sto parlando del tema della comunicazione inclusiva e ne ho parlato insieme a Flavia Brevi con molto molto piacere. Flavia Brevi è Head of Social Media in Cookies and Partners, un'agenzia di comunicazione molto famosa e molto importante, ed è fondatrice di Ella Network, il primo network nazionale tutto al femminile di professioniste della comunicazione. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Flavia ha da dirci in prima persona. Eccoci qui, eccoci di nuovo, la prima intervista del 2021, io sono molto emozionata, buongiorno a tutti gli psicologi nella rete e abbiamo con noi un ospite veramente speciale qui con noi oggi, ho l'onore di avere qui nel podcast di Psicologi nella Rete Flavia Brevi, ciao Flavia e benvenuta.
Ciao Simone, grazie dell'ospitalità.
Grazie a te di aver accettato, sono davvero contenta ed emozionata perché Flavia è veramente una persona, una donna, una professionista della comunicazione e lo capirete un po' per i discorsi che faremo, come diciamo lei si approccerà a questa tematica, perché parleremo di una tematica molto importante che è la comunicazione inclusiva, che per noi è molto importante per i progetti digitali e per la comunicazione degli psicologi online, ma è anche la fondatrice di un progetto bellissimo di cui io faccio parte personalmente, che è Ella Network. Ma andiamo con ordine, ve la presento io brevemente, poi lascio a lei la parola perché sicuramente si saprà presentare meglio di me. Allora, Flavia è Head of Social Media per Cookies and Partners, quindi responsabile dei social media per questa agenzia di comunicazione molto molto importante che lavora veramente con aziende di calibro direi internazionale, e poi è fondatrice del gruppo Ella Network, che è il primo network al femminile delle professioniste della comunicazione, conta ad oggi più di 1500 membri, quindi un gruppo veramente importante di cui io faccio parte, ripeto, ma lascio subito la parola a Flavia che al di là degli stereotipi e delle etichette ci dirà chi è Flavia Brevi.
Che domanda! In realtà non sono certa che io riesca a presentarmi meglio di quanto tu riesca a farlo. Allora, io lavoro da 13 anni nel mondo della comunicazione, sono partita come copywriter digital perché all'epoca ancora non esistevano, penso un po', i social network, ma esisteva tutto il mondo del blogging aziendale, dei siti. Da lì poi è iniziato il mondo del microblogging, quindi quello dei social network, e anzi pensa che i primi esperimenti li facciamo su Twitter con eBay ed erano assolutamente esperimenti, non c'era tutta la strumentazione di oggi e addirittura i link accorciati sembravano la rivoluzione, veramente un'era geologica fa a livello digitale. Da lì poi insomma si sono affermati i social network e l'anno scorso stavo riflettendo un po', volevo lanciare il mio blog e l'ho iniziato con una domanda, una provocazione, dove erano tutte le donne nel mondo della comunicazione, perché a me sembrava di lavorare principalmente con donne, sia a livello di colleghe, sia a livello di collaboratrici, che a livello proprio di clienti e di partner che trovavo dall'altra parte. Però ovviamente quando poi si arriva ai ruoli apicali, queste donne scompaiono. E soprattutto quello che percepiamo dalla comunicazione è che sia stata concepita da una mente e sotto uno sguardo maschile. E quindi mi dicevo, ma dove siamo? Com'è possibile? E mi sono anche chiesta, cosa succederebbe se tutte noi ci unissimo per chiedere una miglior rappresentazione della donna, ma non solo, anche della persona libera dagli stereotipi. Se ci unissimo per chiedere parità salariale, che sappiamo esiste ancora un gender pay gap in Italia del 18%, se ci unissimo per abbattere il famoso soffitto di cristallo, ovvero quelle posizioni apicali che non riusciamo a raggiungere, e se creassimo ambienti lavorativi più inclusivi a partire dal linguaggio, cosa succederebbe? Se quindi io che sono da questa parte e tu che sei dall'altra parte lottiamo per la stessa causa, riusciamo forse a fare maggior presa delle nostre richieste? E quindi ho lanciato questo appello chiedendo: donne della comunicazione, riuniamoci, pensando che risponderanno 5, che sono le mie amiche, le mie colleghe, ci troveremo per un aperitivo a parlare. E invece, incredibilmente, il gruppo si è da subito molto animato. Questo grazie anche alla segnalazione di tanti professionisti uomini, è giusto dirlo, Paolo Iadichino, Mizio Ratti, Massimo Guastini, che hanno condiviso l'appello, e questo ci ha aiutato sicuramente ad allargare il nostro raggio d'azione. E oggi, grazie anche ad alcune uscite stampa, siamo riusciti a coprire praticamente l'intero territorio nazionale. Abbiamo anche qualcuna fuori dall'Italia che ci aiuta ad avere anche uno sguardo più completo, più aperto di com'è la situazione della comunicazione nel mondo, e sono molto soddisfatta.
È un bellissimo progetto. Io ho scoperto Flavia e il progetto di Alla Network grazie all'evento brainstorming di Alessandro Mazzù,
un altro professionista che ci ha aiutato.
Assolutamente, e devo dire la verità che appena è finito, infatti Flavia lo sa, l'ho disturbata subito appena è finito l'incontro, sono andata a scriverle e a chiederle un po' informazioni e chiederle se aveva voglia di raccontarci un po' meglio che cos'è questo progetto, perché l'ho trovato assolutamente fantastico e è un progetto che ci voleva, perché io ti dico, io sono donna, in più sono mamma, e mi sono trovata nel mio piccolo, tra virgolette, a lottare contro degli stereotipi, contro delle situazioni e degli ambienti assolutamente non inclusivi, a volte portati dalle stesse donne che in qualche modo, forse per farsi strada in un mondo maschile, hanno dovuto approcciarsi in modo troppo maschile, secondo me, a questo mondo, e quindi non c'era spazio fondamentalmente per l'essere donna, no? Essere donna non spostando lo sguardo verso il maschile, ma semplicemente essendo una donna che lavora, punto. Non so poi tu come la vedi in questo senso, ma io mi sono trovata spiazzata e buttata fuori perché non volevo essere un uomo in un mondo lavorativo di un certo tipo. Cioè, io voglio lavorare, ma voglio essere anche una donna.
Certo, allora c'è una premessa da fare, ovviamente, che è che il maschilismo non è solo degli uomini, solo dei maschi. In realtà tutti noi abbiamo introiettato del maschilismo, perché ci siamo cresciute, perché è la nostra cultura. Faccio una piccola parentesi, probabilmente userò tanto il maschile sovraesteso nel parlato, che è una cosa che tendo a evitare nello scritto, proprio per usare un linguaggio inclusivo, ma nel parlato è un po' più difficile controllarsi, quindi scusatemi, chiusa parentesi. Riguardo a quello che dicevi tu, c'è un libro molto interessante di Samantha Gamberini e Renata Borgato, che si intitola Tre volte più grandi, che parla proprio del concetto della negoziazione che ci hanno insegnato, soprattutto anche in ambito lavorativo, e per cui noi vediamo la negoziazione come un rapporto di potere all'interno del quale noi dobbiamo sopraffare l'altra parte, sconfiggerla, far prevalere la nostra parte. È un modo molto machista di vedere il lavoro e la negoziazione. In realtà la negoziazione dovrebbe essere il raggiungimento del pieno soddisfacimento di entrambe le parti, e in questo quindi le due parti dovrebbero venirsi incontro e scegliere una soluzione ottimale, non cercare per forza la sopraffazione. Nel mondo del lavoro invece si è un po' sviluppata questa tendenza a pensare che io devo vincere sopra di te, siamo tutti gli uni contro gli altri. E poi vabbè, che il maschilismo e il patriarcato vadano molto a braccetto col capitalismo e si siano fomentati l'uno con l'altro, ci sono tanti libri a riguardo che ne parlano.
Però è interessante questa cosa della negoziazione e di questo testo, che poi metteremo in descrizione perché è molto volentieri. Importante, perché effettivamente la negoziazione dovrebbe essere un incontro, no? Come dici tu, non uno scontro. Quindi arrivare a una collaborazione più che a una prevaricazione di uno sull'altro. Ed è poi quello è il tema che io voglio far passare con Psicologi nella Rete, tant'è che il nome, no, per me non è solo Psicologi nella Rete perché siamo e dobbiamo comunicare sul web, ma anche perché dobbiamo fare squadra per arrivare da qualche parte, no? Quindi la parola rete per me è una parola fondamentale per sotto diversi punti di vista, quindi mi trovo assolutamente d'accordo con te su quello che hai detto. Ma torniamo un po' alla network, che a noi interessa sia per il progetto in sé, ma anche per come hai gestito, per come stai gestendo questo progetto a livello digitale. Raccontaci un po' quindi, una volta che è nato, no? Quindi ci hai spiegato un po' il perché nasce, il come nasce, ma poi una volta che ha cominciato a ingrandirsi, come lo stai gestendo a livello digitale?
Allora, ovviamente la cosa bella di Ella Network è che è proprio nato dal basso, quindi io ho lanciato questa chiamata, come dicevo prima, sono arrivate le adesioni e in quel momento ho detto: però non sarebbe giusto che io decidessi tutto di questo collettivo, perché lo stiamo formando insieme. Quindi anche solo per il nome ci siamo prima riunite e ho detto qual era la necessità, quindi trovare un nome a questo collettivo, e dato che al nostro interno ci sono delle professioniste che si occupano proprio di naming e di copywriting, ho detto ognuna faccia la sua proposta, ovviamente come si fa per qualsiasi naming, spiegando il motivo per cui si propone un nome, eccetera, dopodiché la scegliamo, votiamo quale ci rappresenta meglio. E così è stato votato Hella, perché suona come un saluto al femminile, un nuovo saluto che serve anche per dire ci vedete, siamo qui, eccoci, ma suona anche come Hella Good, che è un'espressione americana per dire tremendamente buono, tremendamente bello. E così come è nato il nome, la stessa cosa per il logo, quindi abbiamo coinvolto le art director grafiche chiedendo loro se volevano fare delle proposte. Da una decina di proposte è arrivato il logo attuale, che ha una freccia, un lampo che rafforza, diciamo, il punto esclamativo del saluto, ma è anche un bello scossone che vogliamo dare alla realtà. E poi il colore dell'energia, rosso, eccetera. Dopodiché, in maniera veramente naturale, incredibilmente, si è formato questo gruppo creativo dove siamo io, Ella Marcello, che non conoscevo personalmente prima del collettivo, e Isotta Dell'Orto, che si occupa di art direction, per fare le campagne, quelle diciamo per la festa della mamma che abbiamo fatto un manifesto per l'8 marzo per evitare certi stereotipi dei post social attorno alla celebrazione della donna, e quindi principalmente diciamo le campagne di comunicazione siamo noi come trio a occuparcene. Dopodiché poi dipende di volta in volta, per esempio per il 25 novembre abbiamo voluto fare un decalogo di 10 punti sulla narrazione della violenza di genere. 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, quindi c'era questo problema di narrazione della violenza, lo vedevamo su tutti i giornali, in modi in cui le donne venivano rese colpevoli della violenza che ricevevano, il modo in cui venivano appellate. E quindi abbiamo coinvolto le giornaliste del network e abbiamo chiesto la loro consulenza per formare questo decalogo e sono state preziosissime. Allo stesso modo, quando la Commissione Pari Opportunità del Comune di Torino ci ha chiesto un'audizione perché volevano stendere un manifesto per la comunicazione degli eventi della città. Allora, in quel caso abbiamo coinvolto le professioniste che si occupavano principalmente di comunicazione politica e eventi. Insomma, il fatto che siamo un gruppo così ampio, perché la comunicazione è un'area enorme e vasta, e che poteva dimostrarsi un po' la nostra debolezza, in realtà la nostra forza, perché per ogni iniziativa o campagna io posso chiedere il coinvolgimento di un gruppo specifico, e devo dire che la partecipazione è oltre ogni aspettativa, l'adesione è veramente forte, insomma sono soddisfattissima. Poi, dato che mi piaceva proprio che la network fosse un collettivo e quindi mostrare le professionalità di tutte, abbiamo creato il nuovo blog che è su ellanetwork.com ho deciso di usare questo blog proprio per mostrare la professionalità di ognuna di noi. Quindi gli articoli sono scritti dalle professioniste stesse, ognuna sviluppa un argomento, un interesse di cui ha piena padronanza, e poi c'è un art che illustra l'articolo, in maniera che sia chi scrive che chi si occupa della parte visiva abbia la sua possibilità di mettersi in luce.
Bellissimo, bellissimo, perché veramente è, mi viene in mente, l'unione fa la forza, no? In questo caso, cioè effettivamente è un collettivo, come lo chiami tu, non mi viene una parola più giusta di collettivo, no? Perché veramente a quel punto la somma, cioè il gruppo è più della somma delle sue parti e nasce veramente qualcosa di importante che può fare veramente la differenza nella comunicazione, ma anche, come dico io, no, può migliorare un pezzettino di mondo, no? E quindi è veramente bellissima questa cosa. E avrete incontrato delle difficoltà, immagino, delle critiche.
Allora, la difficoltà in realtà è il tempo, perché quello è sempre limitato e tutte noi abbiamo un altro lavoro, anzi abbiamo un lavoro remunerato e tutto ciò che facciamo per il collettivo è praticamente volontariato, quindi la difficoltà principale è il tempo. Che poi ci siano anche delle resistenze non c'è dubbio, ovviamente, ma questo è organico, è calcolato nel momento in cui ti esponi in maniera così netta e chiara su un argomento. Ci sono ovviamente delle reazioni, ci sono quelli che si sentono in causa, che dicono che non c'è il problema, non c'è il problema della disparità salariale, loro non lo vedono, che ci sono ben altri problemi, ma sinceramente non mi interessano queste critiche, nel senso che anche al di fuori della network, in qualsiasi ambiente si parli di femminismo, ricorrono queste critiche. Mi ero vaccinata, mi ero preparata, non posso farmi scalfire ancora da chi vorrebbe riportarci indietro. Cioè, io vedo che la strada è quella, non si può tornare indietro, perché la sensibilità collettiva sta sempre di più aumentando. Chi vuole rimanere indietro, io lo lascio indietro, non ho tempo da perdere, perché come ci dicevamo prima il tempo è limitato.
Assolutamente, assolutamente, anche perché io vedo una forza generatrice proprio in questo progetto, che non può far male a nessuno, ma può solo far del bene. Quindi le critiche mi sembrano semplicemente, come dici tu, un voler riportare indietro una situazione che ormai è partita e sta andando avanti. E quindi sì, assolutamente non ha senso mettersi lì a insomma, a negoziare in senso negativo in questo caso, no? A mettersi lì a battibeccare con persone che, o magari con realtà che non vogliono essere, diciamo, intaccate in senso buono da questa, da questa, da questo progetto che assolutamente sposo in pieno. La critica più strana, più particolare, più brutale che avete ricevuto, una che vuoi raccontarci in questo senso?
La più strana non saprei dirti, perché veramente si ripetono tutte, cioè o siamo frustrate, e ovviamente quando c'entra la frustrazione in realtà è sempre qualcosa di sessuale, cioè sotto sotto c'è un'insoddisfazione sessuale, oppure che siamo arrabbiate, che non sappiamo farci una risata, perché siamo qua, siamo ancora fermi proprio ai cinepanettoni Boldi De Sica degli anni 90 come livello di umorismo, quindi se non rido alla prima battuta su, perdonami, il culo, no, non ho senso dell'ironia, non ho senso dell'umorismo, mannaggia. No, veramente le solite cose. Poi ci sono i negazionisti, come ci sono d'altronde i terrapiattisti, ci sono i negazionisti del Covid, figurati se non ci sono i negazionisti della disparità di genere, per cui dicono: ma in realtà voi avete il privilegio, cioè noi siamo le privilegiate, perché in realtà è il maschio bianco etero cisgender abile che in questo momento è in minoranza. Non si capisce su quale base statistica lo dicano, però va bene così.
Guarda, forse solo dal punto di vista numerico, se si guardano le statistiche, che effettivamente le donne sono di più, però solo da quel punto di vista lì.
Esatto. Perché poi, per quanto riguarda il potere, lo sappiamo bene, ma anche se guardiamo la rappresentazione, stavo ascoltando l'altro giorno un intervento di Marina Pierri, che è una critica cinematografica e televisiva bravissima, di cui sono assolutamente fangirl, e lei diceva che spesso riceve critiche perché da persone che dicono che ormai la rappresentazione televisiva e cinematografica esclude le persone bianche, eterosessuali, cisgender, praticamente siamo in mano, parliamo solo di storie che riguardano omosessuali, donne, etnie varie. In realtà,
non so
poi
che televisione o che cinema guarda questa gente,
però. In realtà, se poi si va a guardare quelli che sono i report, quindi i fatti, i dati, non la mera percezione personale, esperienziale, i dati dicono che solo neanche il 20% delle storie contengono una storia LGBTQ+. Quindi di che cosa stiamo parlando? A livello numerico non c'è questa percezione che alcune persone hanno.
Assolutamente, assolutamente. Da psicologa ti posso anche dire che spesso e volentieri determinate risposte sono delle difese che le persone mettono in campo quando non vogliono mettersi in gioco. Perché effettivamente mettersi in gioco su questo tema, con un passato culturale di un certo tipo, come dici tu, con un'introiezione di una cultura di un certo tipo, probabilmente è, da certi punti di vista, doloroso, perché a volte non si hanno neanche gli strumenti per poterlo fare, no? E quindi mi viene da pensare che le donne anche che fanno questi ragionamenti, in qualche modo non hanno ancora gli strumenti per mettersi in gioco, no? Mi viene da pensare così, non hanno gli strumenti culturali. Non voglio offendere nessuno e non voglio mettere dal punto di vista del essere, come dire, non avere l'istruzione, non la metto da questo punto di vista. Sto parlando proprio di un punto di vista culturale, come sei cresciuta, chi ti ha cresciuto e quali messaggi educativi e culturali tu hai introiettato. No, se sei sempre vissuta in una società, in una famiglia di un certo tipo, e se hai sempre in qualche modo visto, ok, determinate cose nella tua vita, probabilmente sarai meno propensa a metterti in gioco su questi temi, probabilmente, dico, quindi la metto da questo punto di vista. Quindi determinate risposte sono una difesa per mettere le mani avanti e dire: no, io non ne voglio parlare perché questo problema non esiste.
Allora ti dirò che forse, e questo è forse un frutto di un pregiudizio mio, io mi aspettavo che dalla parte della comunità di creative e creativi pubblicitari ci fosse una maggior consapevolezza di queste tematiche. E invece ho notato che c'è un certo spirito reazionario, il che mi ha colpita, perché noi siamo prontissimi a intercettare le innovazioni tecnologiche. Come esce un qualcosa di nuovo, sentiamo che dobbiamo colmare questa lacuna, che dobbiamo saper maneggiare il mezzo, lo strumento, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo farci vedere aggiornati. Per quanto riguarda invece le questioni metacomunicative, linguistiche, siamo più frenati di quanto ci si potrebbe immaginare da parte di chi dice di fare un lavoro creativo. E quindi io lo immagino con un'apertura mentale diversa. E come dici tu, secondo me è tanta inconscia paura, senso di difesa, cioè tu mi stai dicendo che quello che ho studiato e che ho imparato per tutta la vita ora non va più bene, che devo stare attento a come parlo, a come ragiono, a quello che faccio vedere, boh, scatta la difesa.
A tutta la mia vita e come mi hanno cresciuto forse non è il modo più giusto? Cavolo, è dolorosa questa cosa, io la capisco. Da psicologa, però ti dico anche il passaggio nel diventare adulti, tra virgolette, anche questo, cioè capire che i genitori, la società, le persone che in qualche modo hanno avuto a che fare con la mia educazione non sempre detenevano la verità.
Verissimo.
E quindi è doloroso, è vero, perché è doloroso, però è un passaggio che va fatto per migliorarsi. Comunque, andiamo avanti e andiamo un po' su un discorso un pochino più organizzativo. Quindi tu, nella tua, diciamo, settimana lavorativa in questo senso, come ti organizzi per gestire il tuo lavoro, come dici tu, remunerato, e la gestione di questo progetto? Come, diciamo, raccontaci un po' la tua settimana.
Allora, diciamo che sicuramente i weekend sono dedicati un po' di più alla network, e poi le serate e invece il giorno è dedicato al lavoro, quindi non c'è organizzazione, c'è solo proprio raccolta spasmodica di momenti. Diciamo che in questo senso, paradossalmente, il lockdown ha aiutato, nel senso che a me piaceva tantissimo andare ai concerti, andare al cinema, andare alle mostre. Ora, con un 2020 in cui tutto questo non c'è stato, ho trovato molto più tempo, quindi veramente quando io ho espresso il desiderio di avere più tempo da dedicare al network, non mi sarei immaginata le conseguenze.
L'universo ti ha risposto in un modo un po' strano.
Sì, veramente, devi aver paura di quello che desideri, è proprio vero. Cioè, e non so come faremo quando finalmente, spero, usciremo da questa situazione. Sicuramente però sto allargando il gruppo su cui mi appoggio, perché effettivamente da sola non solo non posso farcela, ma non devo neanche farcela, nel senso che, come dicevo prima, siamo un collettivo, dobbiamo metterci in luce tutte.
Assolutamente, assolutamente, l'unione fa la forza anche in questo caso. Sì. E quali sono i vostri obiettivi per, diciamo, i prossimi mesi, anni?
Distruggere il patriarcato, un obiettivo facile. No, allora, molto onestamente io vorrei dirti livellare il gender pay gap, ma ci hanno detto che ci vorranno più di 100 anni, quindi non lo so se ci sarò, se ci saremo, chi lo sa, spero proprio di sì, che comunque la network continuerà. Quello che però possiamo fare sicuramente è accrescere la consapevolezza nei nostri settori, nei nostri ambienti lavorativi, ma anche con i nostri amici, con i nostri partner, con le persone che ci circondano. Questo lo possiamo sicuramente fare e non ci costa nulla. Vorrei che ci fosse maggior consapevolezza del riscontro sulla società che ha la comunicazione commerciale. Mi piacerebbe che ci fosse una deontologia condivisa, perché poi non è buonismo, cioè dopodiché vorrei prendere volentieri tutti i clienti, i brand del mondo, occuparmi io sola della loro comunicazione, ma dobbiamo tutti essere unite e uniti nel fatto che ci sono dei limiti nel nostro lavoro e delle cose nelle quali non possiamo scadere. per esempio, non possiamo usare il senso di vergogna, di paura, di timore per sollecitare le vendite. Il sessismo non funziona per le vendite, e tra l'altro questo è stato appurato da dei ricercatori anche. Quindi mi piacerebbe innanzitutto creare un ambiente comunicativo, il settore della comunicazione unito in questa battaglia, dopodiché tutto quello che verrà sarà ottimo, cioè veramente potessimo abbattere sul soffitto di cristallo, benissimo, non sono certa che noi solo abbiamo le risorse necessarie.
Però già aumentare la consapevolezza potrebbe essere utile per arrivare ad abbattere, almeno a scalfirlo, questo soffitto di cristallo, perché è da lì che parte tutto, secondo certo. me. Quella è la scala per arrivarci.
Certo, ma poi anche che le aziende controllino che le agenzie di comunicazione a cui affidano il proprio lavoro seguano determinati standard, perché se poi facciamo una comunicazione improntata all'inclusività e io scopro che mi sono appoggiata a un'azienda che di inclusivo ha ben poco, è tutto un boomerang che prima o poi mi torna.
Assolutamente, assolutamente. E in questo gli psicologi, in questo tema, in questa battaglia, gli psicologi dovrebbero tutti, secondo me, secondo il mio modesto parere, essere dalla vostra parte. Tutti, maschi, femmine, donne, uomini, tutti. Quindi per noi è un tema importantissimo. Quindi ti chiederei di raccontarci un po', proprio come se avessi davanti dei bambini di 5-6 anni, di raccontarci un po' cos'è questo grosso tema della comunicazione inclusiva e perché se ne dovrebbe parlare di più.
Allora, la comunicazione inclusiva è una comunicazione che ha lo scopo di raggiungere quante più persone possibili e non far sentire nessuno escluso. Finora noi, più o meno consapevolmente, abbiamo sempre avuto in mente una persona a cui rivolgerci, e questa persona è generalmente occidentale, bianca, dai 25 ai 55 anni, di solito uomo, perché anche quando parliamo di donne le pensiamo per uno sguardo maschile. È una persona abile, è una persona etero e cisgender. Questo in realtà toglie la maggior parte della popolazione, perché anche solo se pensiamo alle donne, come dicevamo prima, sono più della metà della popolazione. Quindi è una comunicazione che si fa carico di arrivare a tutte e a tutti e rispettare le sensibilità di tutte e tutti, che non dà per scontato niente. Ci sono delle scorciatoie di pensiero che abbiamo spesso utilizzato. Queste scorciatoie si chiamano stereotipi. Gli stereotipi hanno fatto danni enormi, perché nella loro semplificazione hanno reso la semplificazione una regola generale. Quindi gli stereotipi servono anche, perché ci servono appunto per semplificare la vita, altrimenti ogni giorno dovremmo reimparare qualcosa di nuovo. Quello che però possiamo fare è creare tantissimi stereotipi, paradossalmente. Cioè dobbiamo proprio distruggerli in tanti pezzettini, perché non si distruggerà, non si annienterà mai lo stereotipo, però dobbiamo renderci conto che la società è una convivenza di differenze, non c'è una normalità e poi le variazioni della normalità. Siamo tutti diversi e diversi e dobbiamo convivere in questa società. E quindi, per esempio, parlando più semplicemente, non è solo il fatto che quando mi rivolgo a una platea devo pensare che ci sono anche delle donne oltre che degli uomini. Non so quante volte ti è capitato, a me è capitato abbastanza di ricevere newsletter apparentemente mega personalizzate. Ciao Flavia, sei pronto a iniziare?
Assolutamente.
E ti crolla tutto, ti crolla anche la magia che mi avevi creato, perché io lo so che tu non mi personalizzi mano a mano la newsletter, però un minimo d'attenzione. Quindi sicuramente prestare attenzione al linguaggio. Poi anche alle immagini, ma anche ai prodotti, cioè è anche una questione di marketing, perché se io faccio delle calze e le chiamo calze color carne, di che carne sto parlando in realtà? Io ho in mente un colore, diciamoci la verità. E quindi quando ci dicono che siamo buonisti, in realtà stai anche perdendo un sacco di occasioni veramente di raggiungere tante persone.
Assolutamente, mi viene in mente anche il discorso del fondotinta, no? Quando parlavi del fondotinta per le donne, che una volta le colorazioni erano veramente, anche il brand che ne aveva di più erano veramente al massimo 5-6 forse, che poi per arrivare alla colorazione della tua pelle, soprattutto per le donne o anche gli uomini che erano più scuri o molto più chiari, o magari che avevano una colorazione che si distingueva dal sottotono rosa, per dire, magari aveva un sottotono diverso, aveva difficoltà a trovare il suo prodotto, no? Quindi sì, assolutamente, mi ci rivedo in quello che dici, assolutamente.
E quindi quello che dobbiamo fare è sicuramente rivedere tutto ciò che scriviamo, produciamo, fotografiamo, rivederlo alla luce di varie identità.
Quindi, scusami, sì, vai avanti, vai avanti.
Se penso che, cioè, sono un uomo, ma provo a mettermi nei panni di una donna, avrebbe ancora senso quello che sto dicendo? Farebbe ancora ridere? È giusto provare a mettersi nei panni degli altri. E non è una questione secondaria, perché ricordo che noi siamo pagati per essere professionisti e professionali, e quindi è giusto pretendere che noi ci pensiamo.
Assolutamente, assolutamente. In questo senso io avevo anticipato prima di questa intervista alle psicologhe, agli psicologi che mi seguono, il cortometraggio, quello francese, La maggioranza oppressa, Majorité, sono in francese, non lo so dire, tu lo saprai dire meglio di me. Vabbè, La maggioranza oppressa in italiano. E io l'avevo già visto questo cortometraggio e l'ho trovato assolutamente nella sua semplicità, perché poi parte da un'idea abbastanza semplice, no? Scambiamo i ruoli, ok? Ma nella sua semplicità l'ho trovato geniale, assolutamente. Cioè, veramente è il mettersi nei panni di... E allora la cosa che succede ha senso? Come ti fa sentire il vedere un uomo nei panni di una donna, dal punto di vista non tanto del vestiario, perché lì l'uomo si veste da uomo e la donna si veste da donna, ma proprio come è trattato, no? Il fatto che quando va in bicicletta viene sessualizzato per aver portato i calzoncini corti, come ti fa sentire? Non lo trovi ridicolo?
Certo.
No? E allora ho dato questo input, sperando che in qualche modo sia arrivato, prima della nostra intervista, perché era proprio su questo che volevo far ragionare, su quello che dicevi tu, cioè sul fatto del se cambiamo, in questo caso è maschile o femminile, ma la comunicazione inclusiva, e poi magari ce lo racconterai, non è solo maschile e femminile.
Certo.
No? Però, scambiando i ruoli, come ti fa sentire questo scambio di ruoli? Come la vedi? Come la percepisci? Ti sembra ancora sensato?
Esatto. Voi provate ad aprire un giornale qualunque di moda e guardate le pubblicità e provate a pensare se gli uomini si mettessero nelle stesse pose di alcune pubblicità dove ci sono delle modelle, non sarebbero quantomeno ridicoli? Lì è il campanello d'allarme che ti fa dire qualcosa non va. Mi ricordo ancora anni fa c'era questo brand di biancheria intima con una donna accasciata sui gradini del giardino fuori in mutande reggiseno. Ora, ovviamente però sensualissima, accasciata sensualmente. E mi sono provata a immaginare un uomo in mutande crollato su questi gradini. Era veramente ridicolo.
O una donna con un'altra fisicità. Io,
esatto.
Nel senso che io parlo personalmente, no? Io sono una donna con una fisicità molto importante, diciamo, no? E quando vedo determinate pose, determinate cose, cioè mi danno quasi fastidio, ma non perché non sono naturali per le donne, non so come dire, no? È naturale magari per quella modella lì, che magari non è neanche naturale, poverina, perché magari ce l'hanno fatta mettere di forza, però non può rappresentare anche me, quella donna,
esatto,
lì.
Esatto, e sono d'accordo con quello che stavi dicendo prima. Il problema, la colpa, la responsabilità non è della modella, è di chi ha deciso di piazzare lì in quel modo la modella. Quindi non cadiamo mai nell'errore di dare alla donna che vediamo la responsabilità del pensiero che c'è dietro.
Assolutamente, assolutamente d'accordo. E diciamo, questa comunicazione inclusiva passa anche e soprattutto, anzi parte, perché soprattutto no, ma parte sicuramente dal linguaggio.
Certo.
Giusto. E quindi, perché io penso, ma non è la, diciamo, non l'ho detto io questa cosa, ma la sottoscrivo a piene mani, che il linguaggio è lo specchio dei nostri pensieri. Quindi, come dicevi tu, anche il fatto dell'usare il maschile piuttosto che il femminile nel generalizzare, ma anche quando personalizzi una mail, ecco, magari ci vuoi raccontare quali potrebbero essere delle strade semplici per ovviare a questo, insomma, questa situazione, per, anche dal punto di vista proprio pratico, cioè se io devo scrivere, come faccio, no, a rivolgermi in modo più personalizzato alle persone?
Allora, questo dipende con chi stai parlando, quanto conosci il tuo pubblico di riferimento. Ovviamente c'è un grande dibattito attualmente sulla questione del genere linguistico, nel senso che c'è chi ha proposto, per evitare problemi, l'asterisco, chi la U finale, che però ha un suo problema, nel senso che in alcuni dialetti regionali contraddistingue comunque il maschile, chi propone lo schwa, che però non è facilmente riscontrabile nelle tastiere, per esempio. Ci sono invece modi un po' più semplici, meno controversi, o su cui ancora non c'è il dibattito aperto, che è per esempio usare la doppia forma, quindi sia maschile che femminile, se stiamo parlando a un pubblico misto, eterogeneo, oppure cerco dei giri di parole per evitare di dire il lavoratore e la lavoratrice. Dico chi lavora, per esempio, il partecipante o la partecipante, chi partecipa, giri in questo senso. Non è una questione secondaria, perché soprattutto in ambito professionale c'è una grande lacuna delle donne, della presenza femminile, e è anche il motivo per cui volevo fare un collettivo professionale, perché si parla pochissimo delle donne in ambito lavorativo. Siamo sempre mamme e lavoratrici, siamo sempre prima un qualcosa in relazione a qualcun altro e poi siamo professioniste. E cosa succede? Succede che poi ci perdiamo i dottoressa in risposta alla mail, sono tutte signora o signorina, e pensiamo che questa sia una gentilezza. Non è una gentilezza in realtà se cancelli il mio titolo di studio, e se soprattutto per te tutti gli altri uomini sono dottori mentre io sono la signora o la signorina. Poi succede che cosa? Che quando devono fare dei panel non escono fuori i nomi delle donne, delle professioniste, non ci vengono in mente, e così si creano i cosiddetti panel, cioè panel dove sono presenti come relatori, e posso usare solo maschile, uomini. Unicamente solo uomini, tutti maschi, e le donne sono quelle che imparano. E è una cosa assurda, tra l'altro, perché se guardiamo tutte le statistiche, chi legge di più, chi fa più corsi di formazione, chi si aggiorna di più, chi va più al cinema, chi va più ai musei, sono le donne. Però chi parla, l'esperto, è sempre un uomo.
Ma non solo, secondo me anche più andando terra a terra, proprio in una clinica, in un ospedale, me l'ha raccontato questo una dottoressa, una mia amica, che lei lavora in un ospedale come chirurgo, quindi è una dottoressa a tutti gli effetti. Mi raccontava di una situazione allucinante in cui lei, presentandosi nello studio suo, no, dove tra l'altro col camice bianco, quindi dove, cioè, con proprio il simbolo, no, del dottore, della dottoressa, con il suo paziente che doveva fare la visita, questo paziente gli ha detto: ah, signorina, buongiorno, quando arriva il dottore?
Esatto.
E no, e la risposta è stata: guardi, sono io il dottore. No, dai, non mi. No, dai, a non parte gli scherzi, quando arriva il dottore, gliel'ha ripetuto due o tre volte. Cioè, a quel punto non è solo una questione che noi possiamo pensare di alte rappresentazioni, ma è proprio una questione quotidiana di vita, no? Nel momento in cui il dottore è maschio.
Certo.
No? Allora una dottore, un chirurgo, una chirurga donna non è possibile. Quindi se me lo stai dicendo mi stai prendendo in giro.
Certo. Poi dobbiamo tenere conto però anche di chi non si riconosce in alcun genere, non si riconosce nel genere femminile, non si riconosce nel genere maschile, o chi è gender queer o gender fluid. In questo senso è indicato sempre presentarsi con i pronomi con cui vogliamo essere associati, per cui per esempio anch'io su LinkedIn sono Flavia She, Her, per non lasciare spazio a dubbi e anche per far capire che non è così improbabile che qualcuno non si identifichi nel genere presunto di appartenenza. Non è così automatico che perché mi vedi e sembro una donna, allora voglio essere identificata con i pronomi femminili. Sono accortezze, piccole accortezze, che però finalmente possono aprirci la strada a una comunicazione un po' più ampia. Dopodiché appunto dobbiamo renderci conto che per esempio non tutti fruiscono dei testi nello stesso modo, per esempio c'è chi fruisce dei nostri testi digitali attraverso degli screen reader, quindi sono persone che hanno delle disabilità visive. Sembrano stupidaggini, ma cosa succede? Che noi carichiamo un'immagine e scriviamo del testo su quell'immagine, lo screen reader non legge il testo nell'immagine, a meno che noi non usiamo l'alt text, le descrizioni eccetera, e a quel punto lo screen reader leggerà, altrimenti tutto quello che è scritto sull'immagine andrà perso. Oppure faccio un video bellissimo, investo anche dei soldi per fare questo video, mi dimentico di mettere dei sottotitoli, chi ha problemi uditivi perderà una parte importante ed emozionale del video. Sono tutte queste piccole, questi piccoli accorgimenti che non sono piccoli, sono piccoli per noi perché siamo abili, perché siamo nella supposta maggioranza, e una volta mi hanno detto una frase che mi ha fatto molto riflettere: non ti rendi mai conto di come sono messi i marciapiedi di una città finché non fai una passeggiata insieme a una persona su una sedia a rotelle.
Assolutamente.
E è assolutamente vero.
Assolutamente
per questo dico che bisogna mettersi in svariati panni. E non è facile, io non ho la regola d'oro, io stessa sto imparando e commetto tantissimi errori. Soprattutto anche quella parte di alt text che ti dicevo prima, sai quante volte me ne sono dimenticata. Ma non siamo qui per accusare, ma per dire impegniamoci di più, è l'unica cosa che possiamo fare.
Certo, assolutamente.
Cioè per me il problema non è se ti impegni e poi ti sfugge un errore, anche se sei pagato e quindi forse sì. il problema è proprio il rifiuto iniziale, dire io non accetto queste cose, sono stupidaggini, c'è ben altro di più importante.
Tra l'altro questa cosa che dicevi dei video adesso mi è venuta in mente, che comincia proprio da bambini. Io ci rifletto perché ho una bimba piccolina di 2 anni e mezzo e comincia a guardare alcuni cartoni animati, quelli per i più piccoli, no? E abbiamo visto, stanno cominciando a uscire, anzi è cominciato a uscire un cartone animato inclusivo, il primo cartone animato inclusivo, non so se lo conosci, si chiama Lampadino e Caramella, potrebbe essere per te. No, è carinissimo perché praticamente ha i sottotitoli e però anche i due narratori, diciamo, che li puoi vedere in alto a destra, che parlano nella LIS, nel linguaggio dei segni.
Me lo segno.
E poi nel momento in cui invece diciamo non ci sono dialoghi, quindi non si parla attraverso la LIS, c'è il narratore che racconta quello che viene visto solo da chi può vedere, quindi l'ambientazione. Quindi non ti perdi né l'ambientazione né tantomeno i dialoghi, che puoi vederli tramite LIS o puoi leggerli tramite i sottotitoli. Qui secondo me, ma è il primo nel 2020, è il primo cartone animato, cioè i bambini normalmente invece fruiscono e quindi per loro è normale, torniamo al discorso della normalità, cioè per loro è normale ascoltare e vedere insieme, no? Ma non è detto che sia così.
Assolutamente, ottimo esempio, me lo andrò a recuperare.
Ma è bellissimo, ti dico, ci pensavo l'altro giorno, ma a parte quello non ce n'è altri, ho cercato ma non ce n'è altri, tra virgolette, neanche esperimenti, di dire prova a trasformare questo cartone o questa cosa, no, è il primo, è il primo. Piccola parentesi sul... perché ci tengo, no, ci tengo perché già da bambini si comincia e quindi assolutamente.
È da dopo i 5 anni, no, che già ormai ci siamo formati i nostri stereotipi, i nostri pregiudizi, e da lì è una battaglia a distruggerli poi.
Assolutamente. E quindi se noi psicologi e psicologhe volessimo approcciarci a questo mondo, no, e quindi capire un po' meglio come funziona, formarci e informarci da questo punto di vista, da dove iniziamo?
Allora, sicuramente seguendo le persone che fanno divulgazione su questi temi. Per il momento ancora di libri non ne ho trovati, quindi consiglio di seguire Alice Orru, bravissima, dovrebbe esserci lei al posto mio a parlare di comunicazione inclusiva. Poi consiglio di seguire Giulia Blasi, Marina Pierri, come dicevo prima, Eugenia Fattori. Non si occupano solo di comunicazione inclusiva, sono diciamo per lo più attiviste femministe intersezionali, e ognuna tratta della comunicazione da diversi ambiti, quindi che sia il giornalismo, che sia la rappresentazione cinematografica. Poi vabbè, seguite la network ovviamente,
assolutamente e se, soprattutto, e se potete entrare a far parte del gruppo Facebook di Alla Network, dove ci sono un sacco di stimoli da questo punto di vista. Io il cortometraggio l'ho preso assolutamente da una persona, da una donna, una professionista che l'ha postato su Alla Network, quindi un sacco di spunti da questo punto di vista, sia in positivo che in negativo, devo dire, perché ci sono anche delle campagne che giustamente a volte, non ultima mi viene a pensare a quella di Confcommercio, che è stata veramente un
guarda, welcome in the 1950.
Assolutamente, guarda, quando l'ho vista ho detto no dai, è uno scherzo. È uno scherzo. Va bene, assolutamente, quindi sì, la network fa parte degli spunti e del, diciamo, dove formarsi oltre che informarsi. E vorrei finire con te quindi questa bellissima chiacchierata. Io starei ore e ore a parlare, ma abbiamo un tempo.
Chi ascolta, diciamo, non starebbe ore e ore a ascoltare.
Potremmo fare anche una seconda puntata, se volete, chiedetecela, e credo che Flavia sia, spero che Flavia sia contenta di farla con noi. Certo. Ma volevo chiederti un consiglio quindi a un collega, una collega che in qualche modo quindi sta cominciando a comunicare e vuole provare anche a approcciarsi quindi al mondo della comunicazione inclusiva. Un consiglio che ti senti proprio di dargli. Darle.
Ma un consiglio è quello, allora, non spaventarsi, perché è capitato anche a me, e soprattutto la sensazione è più studi queste cose più ti senti ignorante, quindi no, ciao i sentimenti negativi. Non spaventarsi, provare a mettersi in più panni diversi. Provare a vedere se c'è davvero un solo modo per scrivere, per comunicare, per leggere certe cose, e niente, informarsi, essere curiosi, non accontentarsi sicuramente.
Assolutamente, quindi non aver paura di sperimentare anche, no? Perché
esatto.
Insomma, è importante anche farlo con tutto l'impegno, come diceva anche Flavia prima, no? Con tutto l'impegno che questa materia, questo ambito presuppone, ma provarci, perché sennò il rischio forse è quello di rimanere bloccati, no? Di fronte a tutte queste, esatto, informazioni, a questa complessità.
Esatto.
E quindi assolutamente provare e sperimentare. Grazie mille Flavia, sono contentissima di averti avuto, di aver avuto la possibilità di poterti intervistare per Psicologi nella Rete. Diamo qualche riferimento se volete conoscere un po' meglio Flavia. Vi ricordo che tutti i riferimenti li metto anche in descrizione alla puntata, ma ve li dico anche a voce per chi non avesse voglia di leggere, diciamo, per chi non potesse leggere, ve li do anche a voce. Il blog personale di Flavia advinsider.wordpress.com. Trovate Flavia anche su LinkedIn, la trovate come Flavia Brevi. E il gruppo Ella Network, quindi il sito, il blog di Ella Network, che è ellanetwork.com, e poi il gruppo Facebook, dove diciamo ci si scambia opinioni, pareri, spunti, e dove si cresce professionalmente insieme, www.facebook.com/ellanetwork. Dimmi se ho dimenticato qualcosa o se ti va di aggiungere qualche cosa.
C'è abbastanza roba, non caricherei ancora.
Perfetto, quindi grazie mille.
E Simone, è stato un piacere.
Anche per me, Flavia, e buon proseguimento.
A te, ciao, ciao a tutte, tutti e tutte.
Come avrai sentito durante questa intervista, durante questa chiacchierata, ho conosciuto Flavia durante un suo speech dove parlava proprio del tema della comunicazione inclusiva, e per questo ho pensato subito di contattarla per fare una chiacchierata insieme. Ma quello che forse non hai ancora capito, che non ti ho ancora raccontato, è il perché. Ho pensato di chiamarla non tanto per parlare dell'attivismo in sé rispetto a questo tema, anche se comunque è molto importante, il progetto di Flavia è molto importante come progetto proprio attivo rispetto a questo tema, ma nel caso di Psicologi nella Rete, del mio progetto di Psicologi nella Rete, il tema dell'attivismo è un tema che c'entra fino a un certo punto. Ho pensato invece di chiamare Flavia, e spero che si sia capito dalla chiacchierata che abbiamo fatto insieme, perché credo fortemente che pensare e comunicare in modo inclusivo per noi psicologi e psicologhe sia fondamentale, sia un attrezzo indispensabile che dobbiamo tenere nella nostra, appunto, cassetta degli attrezzi per comunicare sul digitale. È necessario perché rispecchia la complessità e la varietà del mondo che ci circonda. E appunto noi psicologi e psicologhe sappiamo molto bene quanto questo tema della complessità sia molto importante da riportare alle persone e da non minimizzare, ma da tenere vivo, da tenere vario rispetto alla comunicazione che noi facciamo alle persone. Spesso e volentieri noi lo diciamo ai nostri pazienti, ai nostri clienti: il mondo che ci circonda è complesso e in quanto tale va tenuto in considerazione. E anche noi, quindi, nella nostra comunicazione digitale, nel nostro lavoro, nella nostra promozione sul web, dobbiamo tenere in considerazione questo aspetto. Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Intanto vieni a trovarmi su psicologinellarete.it, il blog di Psicologi nella Rete, dove troverai l'articolo relativo a questa puntata e tantissimo altro materiale per rimanere sempre aggiornato o aggiornata su come promuoverti da professionista in modo etico e consapevole nel digitale. Ti ricordo anche che esiste il canale Telegram segreto di Psicologi nella Rete, che se vuoi unirti a noi vai sul link che trovi in descrizione a questa puntata e compila il form. Nella pagina di ringraziamento troverai subito il link diretto per accedere al canale segreto. E se vuoi rimanere in contatto con me e capire cosa combinerò in quest'anno pieno di idee, vieni a trovarmi sui miei profili social Instagram, Facebook e LinkedIn. Anche qui trovi tutti i link in descrizione alla puntata. Grazie mille, a presto e buona psicologia nella rete anche a te.